18 giugno 2012. Elettroni pesanti, tutta colpa dell'entanglement. Una raffinata metodica di microscopia elettronica ha permesso di osservare il comportamento degli elettroni nei cristalli e di evidenziare in che modo, all'abbassarsi della temperatura, essi appaiano molto più massicci degli elettroni liberi. L'origine del fenomeno è nell'entanglement quantistico, che mescola due comportamenti opposti dell'elettrone stesso. Migliaia di volte più massicci di quelli liberi, ecco come appaiono gli elettroni che si muovono in alcuni solidi. Ora si è capito perché ciò si verifica, grazie a un nuovo studio di un gruppo di ricercatori della Princeton University, del Los Alamos National Laboratory e dell'Università della California a Irvine, che firmano in proposito un articolo sulla rivista Nature. L'emergere di una massa apparente molto elevata degli elettroni in alcuni materiali è stato osservato più volte, ma finora mancava uno strumento che consentisse di comprendere l'origine di questo fenomeno, così come la sua connessione con la superconduttività a bassa temperatura. Ciò che si osserva, in sostanza, è che raffreddando gli elettroni al di sotto della temperatura ambiente questi iniziano a muoversi come particelle di massa ben maggiore. Se però si porta avanti il raffreddamento fino a pochi gradi sopra lo zero assoluto, gli stessi solidi si comportano come superconduttori. Gli elettroni, a dispetto della loro enorme massa, fluiscono senza praticamente alcuna resistenza. Grazie a una metodica sperimentale messa a punto nell'arco di anni, si è riusciti ora a progettare un microscopio a scansione a effetto tunnel STM criogenico che permette la visualizzazione di onde di elettroni nei cristalli. Questi ultimi sono stati preparati dai ricercatori in modo che le loro superfici contenessero alcune imperfezioni atomiche utili a produrre un fenomeno di diffusione delle onde degli elettroni, non diversamente da ciò che avviene con le onde di acqua intorno a una roccia. L'analisi ha rivelato che il guadagno progressivo di massa è connesso a un altro fenomeno, l'entanglement, vale a dire una correlazione che lega lo stato quantistico due particelle in opportune condizioni e che si mantiene anche a distanza. Sfruttando questa proprietà si producono gli ormai famosi esperimenti di teletrasporto. Gli elettroni pesanti, in questo contesto, non sarebbero altro che oggetti composti in cui sono associate due forme di comportamento dell'elettrone tra loro entangled. Il primo è quello per cui un elettrone può essere localizzato intorno a un singolo atomo, e l'altro in cui esso viene osservato saltare liberamente da un atomo all'altro all'interno del cristallo. È la prima volta che si riesce a ottenere un modello preciso della formazione degli elettroni pesanti, grazie alla possibilità di osservarli con un'alta risoluzione, ha commentato Ali Yazdani, professore di fisica della Princeton University, che ha coordinato lo studio. Lo stesso entanglement è responsabile della superconduzione via via che la temperatura cala verso lo zero assoluto. Per spiegare perché, Yazdani ricorre a una metafora. Ciò che a questo punto appare chiaro è che per ottenere la superconduttività occorre una mescolanza di questi due comportamenti, l'elettrone pigro e localizzato, e quello che non sta fermo un attimo. Il risultato appare di estrema importanza per tutte le ricerche di frontiera che riguardano l'emergere del fenomeno della superconduttività in materiali magnetici semplicemente per effetto di piccoli cambiamenti nella loro struttura cristallina. 26 giugno 2012. Influenza. Le vittime sono 15 volte di più. Gli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention hanno elaborato una nuova stima dei decessi causati dalla pandemia influenzale provocata dal virus 1.1 tra aprile 2009 e agosto 2010. Il numero delle vittime oscillerebbe tra 151.000 e 575.000 circa, ovvero 15 volte di più rispetto alle stime precedenti. Il 59% dei decessi sarebbe avvenuto nel sud-est asiatico e in Africa. La stima dei CD è stata ottenuta con un nuovo modello della mortalità da influenza ponderato sui dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La pandemia di influenza causata dal virus 1.1 nota come influenza A fra aprile 2009 e agosto 2010 avrebbe causato un numero di decessi enormemente più grande rispetto ai 18.500 per i quali era stata ottenuta la conferma dell'agente eziologico attraverso analisi di laboratorio. La nuova stima oscillerebbe fra 151.700 e 575.400 morti. Ad affermarlo è uno studio condotto da un gruppo internazionale di ricercatori che pubblicano in merito un articolo sulla rivista The Lancet a prima firma Fatima Davood degli statunitensi Centers for Disease Control and Prevention. È noto che in generale il numero dei decessi per influenza confermati con test in laboratorio è significativamente inferiore al numero effettivo di vittime. Tuttavia, spesso è difficile arrivare a una valutazione più precisa. I risultati suggeriscono che l'80% delle decessi abbia riguardato persone di età inferiore ai 65 anni, a differenza di quanto avviene nel caso dell'influenza stagionale, dove la maggior parte delle morti si verifica tra gli anziani. Poiché la pandemia del 2009 ha colpito fasce di popolazioni mediamente più giovani, l'onere globale in termini di anni di vita persi è stato molto più alto rispetto a quanto lo sarebbe stato per una stagione influenzale tipica. Inoltre, lo studio di Davood e colleghi suggerisce che il 59% dei decessi potrebbe essersi verificato nel sud-est asiatico e in Africa. Per arrivare alla nuova stima, i ricercatori hanno sviluppato un nuovo modello che ha usato i dati specifici sull'influenza in 12 nazioni a reddito basso, medio e alto. Inoltre hanno ipotizzato che il rischio di morte per influenza sia più alto in alcuni paesi rispetto ad altri, e hanno sfruttato per questa ponderazione statistica i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sui tassi di mortalità per patologie delle basse vie respiratorie nei diversi paesi. Le nuove stime si basano solo su dati provenienti dalle nazioni che durante la pandemia del 2009 hanno registrato sia il numero di persone che avevano sviluppato sintomi influenzali sia il numero di decessi tra i casi di influenza. Tuttavia, avvertono i ricercatori la carenza nella disponibilità di dati di buona qualità per la maggior parte dei paesi colpiti, in particolare per quelli a basso e medio reddito, può influire sulla precisione delle nuove stime. Secondo gli autori, è necessario uno sforzo continuato per rafforzare la sorveglianza sull'influenza in tutto il mondo, in particolare per quanto riguarda la mortalità associata, sia per orientare le strategie di prevenzione contro l'influenza stagionale, sia per costruire sistemi di sorveglianza che forniscano dati migliori, più tempestivi e rappresentativi a livello globale durante le future pandemie. 20 giugno 2012. Tutto il peso dell'umanità sul pianeta. Sulla base dei dati delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è stata calcolata la biomassa complessiva dell'umanità, che arriva a 287 milioni di tonnellate. La distribuzione geografica, inoltre, riproduce fedelmente le disuguaglianze socio-economiche mondiali. I risultati consentono una più fedele valutazione dell'impatto ecologico dell'uomo. Quanto pesa l'umanità in termini di biomassa? Se lo sono chiesti i ricercatori della London School of Hygiene and Tropical Medicine, arrivando a una stima ora pubblicata sulla rivista ad accesso libero Public Health. La questione è infatti rilevante dal punto di vista ecologico. La popolazione umana ha raggiunto da poco i 7 miliardi di individui, ma le necessità energetiche e di alimentazione dipendono anche dalla massa corporea complessiva dell'umanità, dalla sua distribuzione geografica e anche dalla prevalenza di sovrappeso e obesità. I ricercatori sono partiti dalle rilevazioni delle Nazioni Unite e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per arrivare a una stima della popolazione umana adulta di 287 milioni di tonnellate, 15 milioni delle quali sono dovute al sovrappeso e 3,5 milioni all'obesità. Si tratta di valori di assoluto rilievo, ma da considerare sottostimati rispetto alla realtà, poiché i dati dell'OMS utilizzati sono relativi al report SURF del 2005. Sorprendenti sono le differenze regionali, che sembrano riprodurre in fotocopia le disuguaglianze economiche e sociali. A fronte di un peso medio individuale mondiale di 62 kg, il Nord America guadagna il primo posto nella classifica per nazioni con una media di 80,7 kg. Rapportato alla popolazione significa che il Nord America rappresenta il 34% della massa umana mondiale con solo il 6% della popolazione, mentre l'Asia costituisce solo il 13% della biomassa mondiale e il 61% della popolazione. I nostri risultati sottolineano l'importanza di tenere conto anche della biomassa invece che solo della popolazione quando si considera l'impatto biologico di una specie, specialmente nel caso degli esseri umani, ha spiegato Sarah Walpole, che ha partecipato allo studio. La battaglia per un minore impatto umano sull'ambiente terrestre passa anche quindi dalle misure di cura e di prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, che generalmente sono concepite per proteggere la salute dei cittadini. Chiunque è disposto ad accettare l'idea che la crescita della popolazione mondiale possa minacciare la sostenibilità ambientale, ha concluso Ian Roberts, che ha guidato lo studio. I nostri risultati mettono all'attenzione di tutti che anche il peso eccessivo degli individui rappresenta una minaccia per la sostenibilità. 22 giugno 2012. I prioni all'origine delle malattie neurodegenerative. Stanley Prusiner, che nel 1997 vinse il Nobel per la medicina grazie alla scoperta dei prioni, propone una nuova spiegazione sull'origine di Alzheimer, Parkinson, sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie degenerative del sistema nervoso. I diversi gruppi di aggregati proteici che si evidenziano nel sistema nervoso dei soggetti colpiti da queste patologie sarebbero da imputare tutti ai prioni, le proteine ripiegate in modo anomalo già note per causare la malattia di Creutzfeldt-Jakob e il morbo della mucca pazza. Le prove accumulate negli ultimi anni sono sufficienti per ipotizzare un ruolo unificante dei prioni nelle malattie degenerative del sistema nervoso, lo afferma sulle pagine di Science Stanley Prusiner dell'Istituto per le Malattie Degenerative e del Dipartimento di Neurologia dell'Università della California, che nel 1997 fu insignito del premio Nobel per la medicina appunto per la sua scoperta dei prioni. Secondo Prusiner, molte malattie degenerative, tra cui Alzheimer, Parkinson, la SLA e la malattia di Creutzfeldt-Jakob, hanno in comune due caratteristiche importanti. La prima è che nell'80% dei casi si presentano in modo sporadico, ossia non legato a familiarità. La seconda è che le rispettive forme ereditarie mostrano un'insorgenza tardiva, benché le proteine mutate che le caratterizzano siano espresse già nella fase embrionale, il che fa ipotizzare che esista qualche tipo di evento che le rende patogene con l'avanzare dell'età. Negli anni 90, Prusiner aveva ipotizzato che la proteina in grado di indurre patologie, vale a dire il prione, fosse l'esito di un errato ripiegamento della sua struttura primaria. Ora, tra le diverse spiegazioni unitarie per le malattie degenerative citate si fa strada ipotesi che siano tutte malattie da prioni, o meglio, che diversi gruppi di proteine possano dare origine ai prioni. Benché normalmente possano essere smaltiti dai processi di degradazione delle proteine, l'accumulo degli aggregati proteici oltre una certa soglia porterebbe, secondo questo modello, alla loro propagazione e infine a una disfunzione del sistema nervoso centrale. La probabilità di un ruolo unificante dei prioni è rafforzata, per esempio, da recenti sperimentazioni sulla malattia di Alzheimer. Quest'ultima è caratterizzata dalla formazione di placche amiloidi. Se nel cervello di roditori si inoculano preparati a base di materia cerebrale umana colpita da Alzheimer, gli animali sviluppano la malattia dopo circa 3 anni e mezzo. Ciò dimostra che la malattia è trasmissibile e corrobora l'ipotesi dell'esistenza di un prione che ne costituisce l'agente eziologico. La trasmissibilità è stata dimostrata anche per un altro gruppo di malattie degenerative, quelle caratterizzate dalle aggregazioni di proteina tau. Inoculando nei topi proteine tau mutate si osserva infatti la formazione di aggregati dopo circa 1 anno. Le altre evidenze disponibili riguardano il Parkinson, la sclerosi amiotrofica laterale e la chorea di Huntington, con meccanismi di accumulo dei diversi tipi di proteine e della loro propagazione. 25 giugno 2012. La superfotocamera a gigapixel che riprende i dettagli più piccoli. Realizzato un prototipo macchina fotografica digitale in grado di riprendere immagini a 50.000 megapixel contro i 40 delle migliori macchine attualmente sul mercato. Il risultato non è stato raggiunto puntando sul miglioramento delle ottiche, ma sulla loro moltiplicazione e sull'elettronica destinata a integrare le diverse riprese in un unico collage. Secondo i ricercatori che hanno sviluppato questa superfotocamera, entro i prossimi 5 anni dispositivi per riprese a gigapixel saranno pronti per il commercio, grazie alla miniaturizzazione dei circuiti. Un prototipo di fotocamera in grado di creare immagini con un dettaglio senza precedenti grazie alla sincronizzazione di 98 piccole telecamere è stato realizzato da ingegneri della Duke University e dell'Università dell'Arizona. La descrizione della tecnica utilizzata per raggiungere questa capacità di ripresa è descritta in un articolo pubblicato su Nature. La nuova fotocamera chiamata Wear 2 ha un angolo di ripresa orizzontale ed è in grado di catturare fino a 50 gigapixel di dati, vale a dire 50.000 megapixel, contro gli 840 megapixel che possono raggiungere le macchine fotografiche in commercio. Allo stato attuale, il prototipo realizzato grazie al sostegno finanziario della Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, è tutt'altro che maneggevole, dato che ha un ingombro di 75-75-50 cm, ma i ricercatori ritengono che entro 5 anni, grazie alla progressiva miniaturizzazione dei circuiti, macchine fotografiche e telecamere a gigapixel dovrebbero essere pronte per il commercio. Ciascuna delle microcamere acquisisce informazioni da una zona specifica del campo visivo, ha spiegato David Brady, uno dei progettisti di Wear 2. Un processore del computer mette insieme tutte queste informazioni in una singola immagine molto dettagliata. In molti casi la fotocamera può catturare immagini di particolari che i fotografi non possono vedere, ma che si possono notare in seguito quando viene visualizzata l'immagine. Tradizionalmente, per migliorare le fotografie si aggiungevano ulteriori lenti all'ottica, ma in questo modo si aumentava la complessità della macchina, ha spiegato Michel Jechm, altro progettista di Aware 2. Questo non è un ostacolo che riguarda solo gli esperti che si interessano di imaging. I supercomputer devono affrontare lo stesso problema. I loro processori diventano sempre più complicati, ma a un certo punto la complessità arriva a un punto di saturazione che si traduce in un costo proibitivo. Invece di puntare su ottiche sempre più complesse, il nostro approccio sfrutta una serie parallela di elementi elettronici, ha detto Jechm. Un normale obiettivo raccoglie la luce e la indirizza alle microcamere che lo circondano, proprio come una rete di computer indirizza i file alle postazioni di lavoro individuali. Ciascuna di esse ha una differente prospettiva e lavora su un piccolo pezzo del problema. Successivamente sistemiamo il tutto con una sovrapposizione, in modo da non far mancare nulla.